Non so se questo Joe Satriani, Eric Johnson e Steve Vai con questo Going Down sono all'altezza di, almeno dei piaceri di Davide Cristiani, che è in diretta da Amsterdam. Benvenuto.
Ah. Ricordi
questo trio? Non so se l'hai.
Certo, vabbè. Li ho anche visti dal vivo.
Mamma mia, beh, sei fra gli uomini fortunati al mondo.
Chitarristi fenomenali, è incredibile. Intanto io volevo ringraziarti, Massimiliano, per avermi invitato. Volevo fare un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Aperta Roma, perché sono molto contento di essere qua con voi. E vi chiamo da Amsterdam, quindi vi saluto in olandese, Goedenavond, is it rain?
Ah, perfetto, perfetto, quindi...
con l'accento bolognese sempre,
beh,
ma
no.
Quello non si deve perdere.
Beh no, infatti,
orgoglioso,
certo, certo.
Why, mai.
Bologna città.
Ma allora, io sono un ibrido, perché in realtà sono nato a Molinella e metà della mia famiglia è ferrarese, quindi io sono mezzo bolognese e mezzo ferrarese, però sono cresciuto nella provincia, a Budrio. Quindi le scuole, ho fatto poi le scuole a Bologna,
certo, certo.
Albini.
Insomma, beh, insomma, quindi... una provincia fra le più nobili d'Italia, insomma, possiamo dirlo, ancora l'Emilia Romagna, no, nonostante tutti i casini dell'Italia, sta sempre insomma fra le prime in classifica, fortunatamente, per quanto riguarda insomma il benessere e anche il senso civico delle, che, no, che si può ancora avere su quello che combattiamo da una vita, quindi...
Sì. Devo dire che, sai, che io osservo da qua quello che succede. Devo dire che il movimento delle sardine mi ha riempito d'orgoglio, ad esempio.
Certo,
cioè,
certo.
Quello è stato proprio uno stop
al salvinismo,
no?
Diciamo,
esatto,
dirompente.
L'hai detto tu, ma...
beh, no, vabbè, certo. Ma insomma, non è che l'hanno riconosciuto pure loro. Era...
Chiamiamolo così, no, sì. Certo, però...
Del resto sì, non era diretta contro soltanto a lui, no? Nel senso che è proprio una,
esatto.
deriva che un po' tutta Europa, dai, sta affrontando. Infatti tu da là mi stavi accennando velocemente che insomma pure lì non è che stai in una, no, in una, un Eden in Olanda.
Ah. Beh, insomma, si guarda, ecco, se guardiamo dei paesi che stanno, ai primi posti di tutte le classifiche, ci sono i paesi del nord, quindi
certo,
la Svezia,
certo.
La Norvegia, l'Olanda, la Danimarca, insomma, sono posti dove uno pensa che, non so, che si stia benissimo, che in realtà il paese, come ti dicevo prima, il paese dei balocchi non esiste, quindi ogni società ha poi le sue contraddizioni, ovviamente.
Tra l'altro, se parlavi della Norvegia, insomma, la nazione più colpita dal Covid, forse perché l'hanno presa un po', no, nel senso che sotto gamba, chissà, ci aspettavamo maggiore...
Lo so, sì, lì è difficile da dire, perché uno che non vive sul posto non si rende conto di quello che sia poi successo nella pratica. Effettivamente ogni nazione ha reagito un po' a suo modo. Io ho sentito i miei amici e i miei familiari, insomma, che in Italia è stata una reazione molto dura, molto, cioè, militarizzata quasi, se non si può dire. Qui la polizia ti diceva di seguire le regole, però non è che ti multava,
certo.
Subito, ti dava,
certo.
L'avvertimento. Uno si scoccia, cioè, non è che
suggerimento,
c'era,
certo.
Certo. C'è stato comunque delle regole, comunque un lockdown, però diciamo che forse c'è stata meno pressione che in Italia è stato proprio difficile, credo,
ci hanno provato, sì.
Sentito,
no, beh, ci siamo, te lo confermo, insomma, più che altro non solo dal punto di vista delle, come dire, delle istituzioni, no, che hanno fatto il loro, ma anche proprio gli sguardi dei nostri concittadini, cioè fra di noi in un senso sociale è cambiato. No davvero, cioè.
Io sorrido, ma in realtà è la solita politica che seguono da sempre,
certo.
Divide ed impera,
sì,
cioè
chiaro,
si sono create le due fasce, una di quelli che dice no, ma non succede niente, e l'altra di quelle che dice impaurita, che è giusto. Però io, da parte mia, credo che sia comunque indispensabile, scusa se faccio questa piccola premessa, il rispetto delle persone che lavorano e delle persone che muoiono di Covid, quindi
sì,
per me
sì.
La mascherina e tutti i mezzi possibili non sono una cosa, come puoi dire, non hanno colore, non hanno bandiera politica, è semplicemente il rispetto degli altri, punto. Chi li strumentalizza, insomma, credo che si debba vergognare.
Senti un po', Davide, io ti chiedo questo, no? Nel senso che la premessa era, fra altre cose, non è, come dire, ci sta la premessa, anche perché tu in questo studio, ringrazio Astrid anche di averci messo in contatto, perché insomma tu ringrazi noi, ma io ringrazio voi invece, perché noi, insomma, da sempre come diciamo lavoratori della radio, ecco, fra altre cose, ma senti, ma in Olanda lì voi avete il dub come in Norvegia?
Il dub? La musica dub?
No, nel senso la fruizione radiofonica. radiofonica, no? Perché la Norvegia l'FM l'ha tolto del tutto. Vabbè, no, ti ho fatto una domanda, sei impreparato, cambiamo argomento. No, va bene, va bene. No, perché noi siamo, oltre a farla la radio, siamo sempre stati ascoltatori, siccome stanno cambiando le regole dell'Unione Europea, l'FM in Italia, che è appunto lo strumento, te lo ricorderai, no? Sono 10 anni che sono in Italia, però la radio si ascoltava tramite FM. E ancora è così qui, però è a livello di monopoli. Invece in Nord Europa, tra cui ecco la Norvegia sicuramente fra le prime, ha adottato il sistema, diciamo, digitale, con il DAB in questo senso, e quindi l'FM non esiste più. Però tutta Europa ancora non si è, e sapevo che l'altro paese che mi sembra si fosse già adeguato era l'Olanda, ne ho parlato proprio oggi con un...
può essere, io non
no, vabbè, ti chiedevo notizie, se avevi notizie aggiornate ce l'avresti data, ecco, in quel senso.
Volentieri,
però informati, che vedrai che insomma è un modo anche a noi che piace ancora fare radio importante, no, rispetto... Beh, poi oggi internet sappiamo che insomma è
cambiato
tutto.
Devo dire che comunque qui sono molto avanti con tecnologicamente, sono molto avanti, ad esempio il denaro contante quasi non si usa,
non esiste
più.
Certo,
è una roba che è quasi difficile, da devi andare a ritirare, poi ci sono pochissimi punti, cioè vanno tutti col denaro digitale, ad esempio, che quello è un grosso cambio,
un upgrade.
Ci sarebbero da dire anche altre cose, ad esempio qui non si pagano le commissioni sulle transazioni,
diciamo che forse però su Amazon e cavoli vari, no, perché il sindaco di Parigi ci ha detto che non dobbiamo, a Natale almeno non compriamo su Amazon, e Amazon su questo l'Europa non si è unificata, nel senso che andrebbero fatte pagare le giuste tasse, quindi su questo i tuoi concittadini attuali dell'Olanda sono abbastanza indisciplinati come gli irlandesi, i portoghesi, insomma, perché...
Ah, ma guarda che sono pirati, vengono da lì,
Certo, è vero. Senti, visto che parliamo dei pirati, quindi tu sei andato addirittura a ripescare questo brigante, quindi in questo tuo, no, questo singolo, e quindi in questo nome ti sei dato, Baschira, e che anticipa quest'album che finalmente uscirà l'album. Hai fatto bene, diciamo, a concepire aprile 2021, perché almeno sicuramente saremo fuori, speriamo di essere fuori completamente da questa pandemia, e quindi potrai magari presentare questo album dal vivo.
Sì, io devo dire, io voglio essere positivo, e pensare che comunque quel discorso che si stanno iniziando a fare sul vaccino sia una prima possibilità di pianificare poi il mio lavoro, ma come tutti quanti gli altri lavori, cioè io ho proprio voglia di tornare a suonare insieme agli altri, cioè fondamentalmente come tutti quelli, e siamo tutti sulla stessa barca, cioè questa è una cosa che non esclude nessuno, grandi, piccoli, quindi io spero, veramente voglio essere positivo, a parte quello che succederà a Natale, ma che comunque si possa iniziare a pensare alla programmazione per il prossimo anno, a ritornare a esprimerci.
Adesso appunto D'Alema diceva resistere, e tu dici denunciare per esistere, quindi comunque nel senso che comunque è un disco di denuncia, ci scrivete voi, e in effetti io avendo ascoltato le due tracce devo dire che comunque è interessante questo, come dire, andare a ripescare anche una cultura lontana, no, però che è molto vicina per quanto riguarda invece appunto quello di cui parlavamo prima, il potere, no, che lasciamo che decida il nostro posto. Oggi questo potere, lo dicevamo prima, non abbiamo neanche più quasi il dio denaro, ma abbiamo gli algoritmi, che è ancora peggio forse da certo punto di vista, quindi tutto ciò che ci influenza dall'alto, come scrivi tu, e ce l'abbiamo tutti i giorni, cioè le decisioni all'acquisto ce l'abbiamo su Facebook, su Instagram, e alla fine noi ci siamo anche un po' adeguati, no? Quindi è veramente un, come dire, un tuo lavoro di denuncia. Dici un po' qualcosa,
sì,
insomma, perché questo mi interessa,
certo,
molto.
Intanto ti voglio raccontare chi è Baschira.
Infatti.
Perché io ho scelto lui, Baschira, Prospero Baschiere è il suo nome completo.
Sì.
Lui è stato un brigante, un fuorilegge, considerato un fuorilegge, anche se in realtà aveva un suo codice ben preciso, e lui non aveva, la sua è stata una risposta, una reazione all'esasperazione di quello che gli era successo, perché in realtà lui era giovane, è stato preso per essere mandato come carne da macello sul fronte di guerra, che anche se non se ne parla, ma di guerre ce ne sono anche adesso, se ne parla poco, non sono qua in Europa, ma interessano direttamente anche noi, come diceva Zero Calcare. Quello che fa Baschira è, la prima volta scappa, lo prendono, gli insegnano a usare, lo portano dai militari, lui scappa e si sposa, poi lo ribeccano di nuovo, e a quel punto non può più scappare, non può più fare nient'altro se non scappare, darsi alla macchia, non poteva più, cioè ha cercato di avere una vita normale ma non c'è riuscito, e quindi a questo, la seconda volta si è ribellato, e insieme agli altri contadini che erano oppressi da queste tasse che hanno messo i francesi al tempo, si sono ribellati, e praticamente le loro erano piccole azioni dirette, ad esempio andavano e bruciavano i registri dove stavano tutti i nomi di quelli che sarebbero dovuti andare al fronte, così quelli non partivano, eh? Quindi certo. lui ha fatto la prima cosa che ha fatto, è stato rispondere all'ingiustizia che lui direttamente aveva subito, no? E poi dopo, col tempo, organizzandosi con altri briganti, con l'appoggio degli asburgici, hanno liberato proprio Budrio, Medicina, Minerbio, sono andati fino sotto le porte di Bologna. Cioè, questo movimento dell'insurgente, come si era una risposta a una vita impossibile. Cioè, e quindi credo che, per quanto sia stata breve la vita di Prospero Baschieri, le avventure da brigante, perché sono durate poco più di un anno, e alla fine ha fatto una brutta fine, cioè è passato alla storia come un delinquente, mentre invece lui aveva, ad esempio, liberava i nemici catturati senza ucciderli, non ha mai sfiorato, non ha mai fatto del male a una donna, a differenza di altri briganti. Cioè aveva un suo codice che in realtà era molto meglio probabilmente di quello degli oppressori, che invece non guardavano in faccia a nessuno. Quindi questa cosa credo che sia importante, perché è un esempio di come la storia si ripeta e di come a un certo punto ci sono delle condizioni per le quali sei talmente esasperato che non puoi fare altro che reagire. Cioè, se sei con le spalle al muro non hai altre opportunità. Quindi credo che questo sia un discorso di attualità, eh?
Assolutamente, infatti
si ripete.
Cioè, la ribellione per la fame, insomma, non mi viene da pensare che, insomma, si discute ancora in Europa e anche purtroppo anche tanto e troppo in Italia riguardo ai fenomeni migratori, no? Queste migrazioni che, diciamo, si giustificano soltanto le migrazioni politiche, cioè per coloro i quali vengono dai paesi in guerra, ma i migranti economici, così vengono chiamati, non li giustifichiamo, ma perché no? Cioè, nel senso, i nostri nonni, i nostri bisnonni andavano in America o altre parti in Europa perché c'avevano fame, perché le loro famiglie erano affamate, quindi si andava a cercare fortuna. Quindi, e fra altre cose, magari noi non abbiamo vissuto, almeno in queste fasi, quello che vivono i migranti da altre parti, che un po' ricorda quello che stai dicendo tu di Prospero Baschieri, perché di fronte al fenomeno di essere affamati, e tanti paesi vengono affamati ancora noi dal nostro modo di vivere, il nostro modo di vivere che saccheggia non so, la Nigeria per il petrolio, piuttosto che l'Afghanistan, piuttosto che anche i paesi che, come dicevo, sono ancora in guerra attualmente, che magari noi come europei, in cui virtualmente viviamo, no, un periodo, no, lungo di pace, e neanche tanto, perché basta ricordarci pochi anni fa, insomma, abbiamo partecipato alla guerra in Jugoslavia, quindi non è che ci abbiamo, no, un periodo di pace
in che modo, che brutto modo, vorrei aggiungere.
Assolutamente sì. E quindi ringrazio di nuovo voi e Astrid per averci sottoposto questa tua esperienza, quale personalmente voglio vedere, come dire, la pubblicazione completa del lavoro, perché ti faccio i complimenti, anche perché, guarda caso, questo fatto di partire dalla tua provincia, no, addirittura adesso stando anche lontano dall'Olanda, invece è una cosa interessante proprio per il recupero delle proprie radici, no, perché andiamo in questo cantone di Budrio, come scrivi tu, fra altre cose immagino, come succede a tutti noi, che se tu vai dai tuoi concittadini non conosceranno la storia di questo personaggio, quindi insomma
pochi la conoscono, certo. Era stata un po' una sorpresa anche per loro, ovviamente, anche se c'è stata una scrittrice di Budrio molto conosciuta dai budriesi, molto apprezzata, che aveva fatto un libro sul quale io mi sono basato per la notizia riguardo. Sì, esatto. Fedora. Sì. E poi c'è stato un altro romanzo molto carino, molto leggero, che si legge in un attimo ed è molto bello, di Ceredi, Riccardo Ceredi, che parlava un po' di tutta la banda dei briganti e tutto, che era mezza, non è tutto vero quello che ha scritto lui, l'ha un po' romanzato.
Vabbè, chiaro,
però comunque,
il libro. Senti, ma ce la fai ascoltare in diretta? Mandiamo intanto il biondo o vai di corsa?
Volentieri.
Ecco, allora così mando il biondo e poi dai qualche altro minuto insieme, così non ti voglio trattenere oltre. Ascoltiamoci il tuo pezzo, il biondo, da questo album, in via di ultimazione, aspetta, pronunciala un po' tu, perché questo
è difficile.
Ti
aiuto io.
Dai.
Dice Zazdat,
ecco l'accento tonico.
Sì, l'album, infatti, se posso. Velocemente parlare dell'album in uscita, Il biondo in realtà è uno dei tanti aspetti, perché ad esempio il potere, il biondo è incentrato sul potere, sui mass media, sull'influenza che ha tutto questo polverone, no? Per rendersi un po' confusi, per non capire bene qual è la realtà, e impauriti, perché se non sai cosa sta succedendo hai paura, quindi lasci agli altri decidere e fare. Ma c'è un altro brano a capo che è uscito quest'estate che parla del mondo del lavoro, che quella invece è la prima conseguenza di questo effetto, di questo sistema.
Beh, dimmi tu, io posso anche, perché io, cioè, se possiamo facciamo sentire prima a capo, dimmi tu com'è?
Ah no, come vuoi, pensavo che certo, facciamo prima sentire il biondo e poi il dopo biondo. Volentieri,
va bene.
Sì,
va bene.
Che
va
parla
bene.
Del potere.
Perfetto.
Giorno biondo di turno, si svegliò e si scelse i nani che lo seguivan come cani, 12 teste e 4 cani, e moltiplicando i pani, ignaro della Bibbia, bugiarda la promessa, che ha conquistato la città. Se non conosci il tuo passato, purtroppo si ripeterà. Se non conosci il tuo passato, purtroppo si ripeterà. Se il pane non gli manca, conserva i suoi nemici in banca, la capra in debito non li scopra, se no ci tira una riga sopra, che attira sempre più attenzione, ribalta tavoli e poltrone, usa l'egofono piramidale, da Brian sulla croce. Se non conosci il tuo passato, purtroppo si ripeterà. Se non conosci il tuo passato, purtroppo si ripeterà.
Beh, bello, se non conosci il tuo passato si ripeterà, nel senso, questo delle proprie origini, appunto, come dicevo prima, Davide, insomma, è un problema, no? La memoria, quante volte lo sentiamo dire?
Beh, questa frase vuole essere una citazione a Primo Levi, ovviamente.
Primo Levi, ma aspetta, ricordami, sì, questo è un uomo o la tregua? Non mi ricordo adesso. Vabbè,
dice se questo è un uomo, non vorrei sbagliarmi,
Certo, no solo perché anche per me è stato uno delle storie complicate da adolescente, è stato uno dei primi libri, quindi
io ho avuto la fortuna di avere dei professori che mi hanno indirizzato, mi hanno consigliato, mi hanno fatto leggere delle belle cose, tra le quali anche quella, ecco.
Sì, belle per modo di dire, no, insomma, ovviamente.
No, sono belle testimonianze che sono cose di cui si dovrebbe parlare a scuola, non soltanto del tempo, ma riportate a quello che sta succedendo adesso. Sono robe attualissime, secondo me.
Certo, infatti tu ci dici la mancanza di senso critico è molto pericoloso.
Sì, credo che, perché la cosa fondamentale, che non vorrei essere frainteso, è che io non è che voglio convincere nessuno della mia idea, io vorrei che la gente non si lasciasse influenzare troppo dagli altri, che pensasse con la propria testa. Delle volte si vedono delle cose che uno dice, vabbè, ma questo è meglio che invece si faccia influenzare. No, io credo che tutti debbano avere l'istruzione, la libertà di poter decidere quello che sia meglio. Se si viene costantemente bombardati dalla verità e dal contrario della verità, come si fa a farsi un'idea? Bisogna comunque cercare dentro di sé
con la risposta, bisogna cercare dentro i valori che si sono ricevuti dalla propria famiglia, dalle cose che si sono vissute in prima persona, cercando di evitare qualunque tipo di sismo, qualunque tipo di odio, di paura.
Sì, no, ma assolutamente. Guarda, davvero, con questa nostra intervista, che fra altre cose noi pubblicheremo, ci faremo il podcast, ci facciamo tutto, ma mi viene in mente di farci anche delle lezioni scolastiche, quindi adesso no, non è una stupidaggine, perché nel senso che veramente
sarebbe molto bello.
Ovviamente adesso non so, tu avrai, al di là di questo periodo assurdo, no? Anche perché immagino la tua famiglia sarà a Bologna.
Sì.
Quindi tu ogni tanto, quando potevi, no? Torni.
Ma certo, due volte all'anno, sempre, sicuramente due volte all'anno ero in Italia, cercavo il più possibile di, insomma, nel tempo libero, perché qui comunque insegno, quindi sono legato anche.
Ecco, infatti ti volevo dire, insegni. Che cosa insegni?
Beh, io insegno musica. Insegno più che altro chitarra, ma anche musica, perché.
Ma una scuola pubblica, no? Ecco, tanto per farmi cavoli tuoi, per capire anche come funziona da te, no? Perché sai che da noi la musica non esiste, no? Da noi in Italia.
Allora, la faccenda è un po' più complicata, perché il sistema scolastico olandese è completamente diverso da quello italiano. Come organizzato che come finanziato, perché c'è una parte pubblica e una parte privata in ogni scuola praticamente.
Ah, ecco, vedi.
Quindi sì, qui devo dire che c'è stata una, ecco, nell'Olanda quel po' che, perché io poi poco e niente che so a proposito, però devo dire che c'è stata sicuramente una privatizzazione completa per quanto riguarda ad esempio la sanità, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda tante cose che invece in Italia sono ancora pubbliche, quindi questo è una grossa differenza dall'Olanda all'Italia, e quindi parlare di scuole pubbliche e private è un po' complicato.
È un po' complicato, certo.
Comunque,
insomma,
io lavoro
è importante che insegni musica, insomma, questo è importante.
Esatto, elementari, l'asilo dei bambini della scuola d'infanzia, le scuole elementari, e una scuola che mi piace molto, perché qui Amsterdam c'è da dire che è una città multiculturale, adoro il fatto che sia multiculturale.
Assolutamente.
E lavoro per una scuola di curdi, che si chiama Aslan, e loro sono incentrati sulla musica di tutto il mondo e sul dare la possibilità a tutti di imparare, ricchi e poveri, perché questa è un'altra questione, l'insegnamento, l'istruzione.
Ma è quello che dicevo che manca a noi, no? Nel senso, uno dei paesi fondatori della musica, insomma, basta pensare ai musicisti che abbiamo avuto nei secoli precedenti. Noi la musica, se non la fai privatamente in Italia, non esiste, si può dire, no?
Quindi ma se poi vai indietro, se vai indietro in Italia, cioè più vai indietro, è presente Guido d'Arezzo?
Sì, come no,
ecco, cioè lui che l'ha scritto, cioè, un bel giorno uno si è svegliato e dice: oggi mi metto a scrivere la musica, oggi mi invento un modo di scrivere la musica. Cioè, voglio dire, il fatto, questo è un grosso problema, credo, di istruzione, che ovunque, non solo in Italia, che si stimola poco la personalità dell'allievo e si tende a omologare, a formattare, come questo lo dicevano già Pink Floyd, insomma, The Wall, eccetera.
È vero, assolutamente. Senti, ma io, quindi, prima di lasciarti con l'ultimo pezzo a capo, che comunque insieme al biondo, ricordiamolo, è stato ammesso, e questo poi ci ricorderai, insomma, a novembre, per quanto riguarda la fase delle selezioni, anche questa importante, di musica contro le mafie, no? E quindi, che quindi è un altro, insomma, un altro...
Ci tengo particolarmente, a prescindere dalla posizione, da dove arriverò, ma ci tengo particolarmente a dare visibilità a questo concorso, perché credo che sia importante, credo che, insomma, la cultura sia uno dei pochi modi che abbiamo per combattere certe,
guarda, per me tutta la storia, basta pensare a tutta la storia di Peppino in passato, per me era, diciamo, delle copertine delle mie trasmissioni, quindi sono molto vicino, e quindi sono contento anche di quello che stai facendo. Una domanda anche un po' interessata, no? Visto che tu insegni ai giovani, ma soprattutto molto giovani, ma ecco, ai bambini piccoli, per avvicinarli alla musica, da dove bisogna iniziare? Non solo, cioè, molti mi dicono dal coro, farli cantare, no?
Dalla pancia della
mamma, quindi
il papà gli deve cantare una canzone mentre che hanno scritto insieme la mamma e lui, da lì bisogna iniziare.
Certo, quindi proprio va bene. Io ti lascerei allora veramente così, con questa battuta incredibile, sperando, non dico di vedere metti a Roma a insegnare, no, però comunque fare in modo che quando ti riavvicini in Italia cerchiamo di entrare in contatto, magari appunto ti auguriamo tanta fortuna anche per questo, quindi riesci comunque a comporre miscelando insomma il tuo lavoro importante, quindi la professione importante, perché a quel punto non è che insegni solo musica, insegni vita attraverso quello che stai facendo, insegni a vivere.
Sì, io faccio del mio meglio, penso che i problemi che ci saranno, che stanno arrivando, anche finito il Covid ne avremo degli altri, adesso non voglio fare il pessimista, ti ho detto voglio essere ottimista, però ne avremo altri, cambiamenti climatici, la rivoluzione tecnologica, le migrazioni di massa, ci sono tanti problemi che la nostra società deve affrontare, certo. E non li risolveremo domani, cioè ci bisogna fare un piano per lungo termine, e quindi i bambini sono la chiave, sono i mattoncini che dobbiamo iniziare già a preparare, perché insomma se non ci riusciamo noi ci devono riuscire loro, quindi
sì, ci devono riuscire loro,
quello infatti. È una cosa molto molto importante
ormai, penso che almeno la generazione mia, non dico perché forse tu sei più giovane, ma quella dei vecchi e di quelli di 50 anni come me comunque hanno perso tempo, e quindi adesso speriamo che nei giovani, ecco come dici tu, le sardine, fatto riferimento alle sardine, prendano loro in mano la situazione, insomma vivono un mondo in maniera anche ambientale diversa, rispettando la natura, rispettando l'uomo, insomma rimettendo l'uomo al centro, insomma mi viene a pensare, ne abbiamo parlato tante volte, no? L'illuminismo europeo in questo momento da farsi fottere, perché chiaramente è tutt'altro che abbiamo al centro della nostra attenzione.
Sì, è vero, se si guarda i grandi numeri è così, però è anche vero che ci sono, non sono l'unico a parlare di queste cose, ci sono tante persone, tante associazioni come Mediterranea, come che certo. Stanno facendo una guerra in questo momento, cioè stanno combattendo, e quindi non credo che siamo proprio spazzati, voglio essere,
no,
anche in questo caso
ottimista, bello,
guardare,
esatto, messaggio positivo, ottimista. Bene, dai Davide, io ti saluto, ti ringrazio davvero della partecipazione, per le cose, per come hai partecipato, per quello che ci hai portato, perché insomma non è di tutti i giorni, perché è vero che hai detto non siamo pochi, è vero, però è pure vero che un altro problema, almeno questo in Italia, è che non si partecipa così facilmente, no? Vedi, quando le sardine, no, serve sempre qualcuno che ti trascina e poi magari dopo c'è la massa, no? Però per smuovere le persone insomma ci vuole anche un po' di tempo, e poi contro questi poteri, voglio dire, non è sempre facile, bisogna andarci, no, al potere, perché sennò non decidi niente.
Beh sì, sono d'accordo, bisogna seguire le persone, bisogna seguire le persone che ci sono, adesso non voglio fare nomi,
ma assolutamente, certo.
Cerca, ci sono le persone giovani, preparate, ad esempio la vicepresidente dell'Emilia Romagna, no? Scherza.
Certo. Sì, la vicepresidente, dici?
Sì, però non è l'unica.
No,
ci sono tante persone che non hanno visibilità, ma che invece hanno voglia e sono competenti. Allora, prima che scappino tutte all'estero,
infatti.
Sarebbe, ma guarda che sono anche convinto del fatto che si possa anche ritornare, se ci sono le condizioni.
Ma tu ci torneresti a insegnare in Italia?
Guarda, io non saprei perché a insegnare.
Vabbè, diciamo che non sei scappato perché ami l'Olanda, mi pare che mi.
Io figurati, ma io non me ne sono andato perché a Bologna stavo male. Io me ne sono andato perché era una situazione dopo il post Berlusconi, insomma, che
ovvio.
Non si può, avrei comunque dovuto, guarda, ho pensato anche di venire a Roma. Roma è una città favolosa, è stato incredibile, però dopo aver vissuto in Spagna, aver fatto l'Erasmus là mentre studiavo. Insomma ho deciso che avrei provato qualcosa di fuori dell'Italia, poi insomma ci sono state l'occasione,
certo.
Però sì, io amo l'Italia, ma tutta, cioè mica solo Bologna, cioè,
no,
è fantastica.
È
io non mi sento italiano,
ma lo sono,
sono
grande.
No, è quella, è sempre una, no, ci sono cose di cui vergognarsi, ma altre di cui essere orgogliosi. Quindi come quando ci sono i bambini nel cerchio, quelli che disturbano,
sì,
non è
sì.
Che si può sgridare sempre quelli che disturbano, bisogna premiare quelli che fanno bene.
Certo, certo. Senti, grande professore, grande, aspettiamo.
Scusate,
che no, vabbè, dai.
Dilagazioni.
No, ma va bene.
Quello è almeno il mio metodo, poi dopo
certo, no, beh,
come insomma, vuole.
Poi dopo, dai, sul metodo di insegnamento c'è tanto da dire, quindi ci hai portato qualcosa di importante. Davide, buona fortuna, in bocca al lupo, ti aspettiamo a ritorno, ricordati di noi, insomma il mio nome ce l'hai,
certo.
La radio la sai, quindi
certo.
Io poi ti ho detto, c'hai parenti a medicina, quindi quando mi dici che tu torni io prendo e magari vengo là, perché ci ho passato le vacanze, mio zio di famiglia ci faceva il contadino con gli animali, la medicina. E quindi
sei benvenuto, guarda,
assolutamente.
Perfetto, allora ci facciamo una bella sagra da quelle parti, che non si scherza,
no, non si scherza per niente. Dai, allora ti lasciamo con a capo e insomma, sì, buona vita. Okay?
Grazie mille Massimiliano. Grazie. Io ti ringrazio, sono orgoglioso di essere stato qua stasera, è stata proprio una bella chiacchierata. E saluto anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Aperta Roma.
Grazie. Fai girare il podcast, perché anche noi ne abbiamo bisogno. Quando te lo pubblico, te lo giro e te lo mando. Va bene, a te, ad Asia e tutto. Ciao.
Volentieri, grazie mille.
Ciao, grazie a te. Ciao. A capo, Baschina.
A capo.
Sempre io decido che oggi vado a capo.